Giovedì 27 novembre, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Oggi Pubblica lascia lo spazio di questa puntata ad una nuova iniziativa che coinvolge Radio Popolare. A partire da oggi trasmetteremo in questo spazio di Pubblica, una volta al mese, le sintesi di un ciclo di incontri che si svolgono alla Casa della Cultura di Milano. Autoritarismi in democrazia, questo è il titolo del ciclo di incontri che è organizzato dalla Casa della Cultura, l'Università Statale di Milano, con il Centro di Ricerca Multidisciplinare Human Hall, poi l'editore Castelvecchi, insieme all'Osservatorio Autoritarismo e Libertà e Giustizia, Radio Popolare e Media Partner. Autoritarismi in democrazia racconterà le mutazioni di segno autoritario che stanno prendendo piede all'interno delle democrazie, negli Stati Uniti, in Europa, nell'Occidente cosiddetto largo. Ha scritto di recente Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia. Dagli Stati Uniti all'Argentina, dall'Ungheria all'Italia, assistiamo allo strutturarsi di un discorso populista che addita il capo come soluzione, la dialettica parlamentare come intralcio, i poteri di bilanciamento, a cominciare dalla magistratura, come nemici da neutralizzare. L'ospite del primo incontro alla Casa della Cultura che si è svolto sabato scorso 22 novembre è stata Chiara Bottici, filosofa. Cristina Guarnieri, direttrice editoriale di Castelvecchi, ne traccia un profilo.
Chiara Bottici è una professoressa ordinaria di filosofia alla New School for Social Research di New York, la mitica scuola newyorkese in cui insegnava anche Hannah Arendt. Il suo lavoro intellettuale tesse assieme filosofia, letteratura e psicoanalisi. È una saggista e narratrice. La casa editrice Castelvecchi già da diversi anni sta portando in Italia sia le sue opere di narrativa letterarie, come per esempio Passaggi e L'impero dentro, e sia i suoi testi più propriamente speculativi filosofici, per esempio il suo manifesto teorico molto importante per il pensiero femminista contemporaneo, Mitologia femminista, o anche un testo veramente molto significativo per un'analisi critica dell'epoca, della società dello spettacolo e del capitalismo attuale, La politica dell'immaginazione, che appunto in una stagione come la nostra, in cui ci sono immagini che ci assediano ovunque, questo tempo dell'iconosfera, Bottici mette al centro proprio l'importanza invece di rivendicare uno statuto all'immaginazione anziché l'immagine. E poi adesso presentiamo nel ciclo il libro invece Trumpismo, un mito politico, che fa vedere come il trumpismo sia una delle manifestazioni principe della risorgenza di forme di fascismo che sono sempre presenti nella nostra democrazia.
Chiara Guarnieri, direttrice editoriale di Castelvecchi. E ora la parola alla filosofa Chiara Bottici, che ci racconta la sua esperienza diretta con il trumpismo di Trump negli Stati Uniti e la genesi del suo libro. Chiara Bottici.
Grazie. Grazie davvero. Allora, anzitutto chiedo scusa se parlerò troppo, perché, lo dico fin da subito, questo libro in realtà l'ho iniziato con la prima presidenza Trump. È un libro nato dalla rabbia per il fatto che fosse stato votato Trump, e poi è rimasto lì per diverso tempo. L'ho finito durante la seconda presidenza Trump, non solo per rabbia, ma devo dire per paura. Il sentimento principale è stata la paura. E la paura perché cosa è iniziato a succedere negli Stati Uniti a partire da gennaio? Tutte le conferenze che io dovevo fare, inclusa una alla Columbia University, una a CUNY, dal titolo The Political Myth of Trumpism, tutte le conferenze che dovevo fare su questa tematica hanno cominciato ad essere cancellate. La mia stessa università mi ha chiesto di non parlare, non fare più conferenze di critica a Trump, perché mettevo a rischio non solo me stessa, la mia incolumità, ma anche quella della mia università, oltre che quello della mia famiglia. E quindi diciamo, questo ha cominciato ad avvenire, la mia scuola, la New School, che è una scuola che è stata fondata come una parte della Columbia University, che negli anni 30 si è separata per ragioni politiche di pacifismo, proprio una scelta contro la guerra, e che ha ospitato immigrati ebrei che scappavano dal fascismo e dal nazismo europeo, e si è arricchito con quella tradizione intellettuale. Il 26 marzo 2025 ha ricevuto una lettera dal governo Trump dicendo che siamo under watch for antisemitism. Voi pensate che la mia scuola la chiamano la Yeshiva perché la presenza degli intellettuali ebrei, ma ebrei come dire, anche di tutti i tipi, ok? È fortissima, quindi lo shock di ricevere questa lettera, cioè l'accusa di antisemitismo ad una comunità costruita con quella che è la storia della New School, è stato per molti, moltissimi di noi un trauma, a cui bisogna aggiungere il fatto che la nostra scuola ci ha deconsigliato di viaggiare, perché viaggiando non c'è la garanzia di poter rientrare, hanno cominciato a essere revocati visti per ragioni che non si riusciva a capire, e quindi diciamo è subentrato questo elemento di, come dire, sospensione del diritto. Noi abbiamo dovuto fare dei Know Your Rights training con avvocati e avvocatesse che ci hanno spiegato appunto di anzitutto andare a giro con questo cartellino da dare a ICE in caso ci vengano ad arrestare, invocando il quinto emendamento, quindi dicendo che non parliamo senza un avvocato, che non hanno il diritto di cercare i nostri effetti personali, iPhone, computer, eccetera. E tu dici, ma cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cioè, oltre a quel punto non avevo ancora pubblicato il libro, ma avevo pubblicato diversi saggi contro Trump. Ecco. Questo diciamo era, come dire, e poi la cascata, tutto questo a cascata con una progressiva non solo erosione di quello che, semplicemente erosione di quello che abbiamo finora dato per scontato, cioè che negli Stati Uniti d'America si potesse criticare il potere, ma con una vera e propria sospensione del diritto che arriva a ledere anche la sicurezza stessa di camminare per strada, perché io devo uscire con questo. E quando, parlando con l'avvocato, ho detto, ma scusa, ma mica mi possono arrestare per aver scritto contro Trump? No, siccome sei italiana e quindi diciamo europea, non sei a rischio. Ma sono professore straordinario, ho fondato un istituto, cioè, appunto il problema è quello, che il fatto di essere visibile ti rende paradossalmente ancora più vulnerabile.
State ascoltando Radio Popolare, la filosofa Chiara Bottici, che lavora alla New School di New York, e il suo incontro, chiamiamolo così, con il trumpismo, i segni dell'autoritarismo che ci ha raccontato in quella che era la sua vita quotidiana a New York. Ma quella stessa vita che lei ci ha raccontato è un'esperienza che non è ovviamente soltanto sua, come sentiremo tra un momento. Torniamo alla Casa della Cultura per il ciclo Autoritarismo in Democrazia, sabato scorso, 22 novembre, Chiara Bottici.
Ragazzini di Brooklyn che sono latino non vanno a scuola perché hanno paura di essere prelevati da ICE. Cioè ICE sta funzionando come delle vere e proprie squadre fasciste, cioè è per questo che io devo andare a giro con questo. Per questo che alla New School, la mia istituzione, gli avvocati ci hanno detto non dovete aprire la porta. Se vi dice siamo Amazon che vi porta il pacco, accertatevi che non aprite la porta e dite di lasciare il pacco fuori. Perché cosa succede? New York, io abito a New York, essendo una città diciamo liberale, per venirti a prelevare a casa ci vorrebbe un mandato firmato da un giudice di New York che dice andate a arrestare Chiara Bottici, ok? Un giudice newyorkese non arresterebbe mai Chiara Bottici per aver scritto questo libro. Allora ICE cosa fa? Entra con la scusa di essere Amazon Delivery, preleva la gente, questo è quello che è successo, preleva la gente e poi ti manda in Louisiana, dove vieni giudicato dai giudici della Louisiana, che sono tutti pro-Trump. E siccome adesso chiunque può essere accusato di antipatriottismo, può essere espulso dal paese, c'è una situazione di sospensione del diritto, per cui anche se uno è immigrato regolare, c'ha il lavoro, la green card, c'è questo stato di sospensione, ecco, no? La cosa, come dire, l'aspetto positivo delle istituzioni è che garantiscono continuità nello spazio e nel tempo, e quindi si può progettare la propria vita sociale dicendo: adesso io posso andare a insegnare, insegno quello che ho sempre insegnato, no? In particolare la teoria di genere. Ora, questo non è più possibile, non è più possibile perché attualmente negli Stati Uniti, come sapete, c'è una lista di parole che non possono essere usate. Nella lista di queste parole non ci sono soltanto parole come trans, non binario, femminismo, ma ci sono anche parole come woman, women. Cioè non si può insegnare women studies, e se lo si insegna ci sono delle sanzioni pecuniarie, cioè taglio di fondi, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo per dire che il clima è estremamente allarmante, estremamente preoccupante. Cioè quando parlo di neofascismo non è un'esagerazione. Cioè non è un modo per dire questi sono cattivi, Trump è autoritario. Sto parlando di una vita sociale tale che c'è un senso di sospensione del diritto, un sentimento che non si può far conto su quei diritti che davamo per scontati, a cominciare da quello di parola, ma anche quello di sentirsi sicuri e sicure camminando per strada, perché devo andare a giro con questo. E quando mi sono trovata a discutere: ma quante possibilità ho di essere arrestato? No, ma guarda, un 1% di possibilità. Ma perché? Cioè, è questo il trauma, no? In un paese dove io, quando sono arrivata 15 anni fa, occuparsi di questioni di genere, di femminismo, non era solo tollerato, anzi era benvenuto. Fonda un istituto di studi di genere, e adesso improvvisamente non è che non ci sono, non mi danno più i fondi per fondare l'istituto di studi di genere, ma il rischio è di essere espulsa, nel migliore dei casi, nel peggiore arrestata. E quindi diciamo è stato per molte di noi proprio un trauma, traumatico. Cioè ti svegli una mattina e quelle libertà minime che si davi per scontato fino a ieri improvvisamente non ci sono più.
La filosofa Chiara Bottici alla Casa della Cultura il 22 novembre scorso per il ciclo di incontri Autoritarismi in Democrazia. Avete sentito, lei più volte fa riferimento ad un oggetto che aveva in mano alla Casa della Cultura, che era un foglietto bianco, e che era quel foglietto che appunto le assicurava una sorta di salvacondotto in alcune occasioni. Quella che racconta è una vicenda che lei stesso definisce traumatica, la sua e quella di tanti altri. Racconta di essere sparita dalle conferenze pubbliche da gennaio scorso, cioè dal momento dell'insediamento dell'amministrazione Trump, fino a qualche mese fa, a settembre scorso, di essere uscita dai social network su consiglio dei suoi avvocati, di aver tolto la parola femminismo dal sito web della sua università, della New School. E allora adesso ascoltiamo in quest'altro passaggio come la professoressa Bottici definisce questo tipo, ci metto le virgolette, di restrizioni.
Non so più cosa posso dire di fatto, no? Cosa è sicuro, non è sicuro. È questo, il fascismo è questo, è questa terapia shock and awe, questa diciamo... questa terapia d'urto, no? Cioè ci si stupisce, ah ma no, questo è un'esagerazione, poi Trump rientra. No, questa è parte dello script di un progetto neofascista. Devo dire che Castelvecchi ha fatto bene la quarta di copertina, ve la posso leggere? Che è chiarissima. Il fascismo storico ha creato una formula autocratica di controrivoluzione, quindi cioè lo shock and awe è proprio il senso della controrivoluzione, no? Make America great again, e poi passiamo al mito politico, che consente ai pochi ricchi e potenti di sfruttare la forza lavoro, le minoranze etniche, i corpi delle donne e degli altri secondi sessi, nonché l'ambiente, senza dare nulla in cambio. Non c'è dubbio che il trumpismo rientri in questa tradizione. Ok, quindi cosa caratterizza il fascismo? Adesso c'è tutto il dibattito, il fascismo è tornato. In realtà, io ce lo ricordava appunto prima, non è mai veramente uscito dalle nostre società, non solo perché ideologie fascistoidi hanno continuato a serpeggiare, ma partiti politici con una chiara filiazione fascista sono rimasti, non solo in Europa ma anche altrove. Però diciamo, l'immagine che io ho usato è quella, no? Il fascismo è come una tendenza che c'è nelle società moderne, che a tratti, come i fiumi carsici, rimane latente, va sotto, non emerge. E poi in certi momenti, che sia in America Latina o in altre regioni del mondo, improvvisamente rompe come un vulcano, viene fuori distruggendo tutto quello che incontra, in particolare gli argini creati dalle strutture più o meno resistenti delle democrazie. Ma perché parlare di fascismo, non di autoritarismo, non di altri termini? Cioè, per me ciò che è caratteristico del fascismo è che, oltre al diciamo al razzismo, al sessismo, al culto dello capo, aggiunge un elemento fondamentale, che è l'uso della forza, anche non solo la forza, diciamo legittimazione della forza contro gli avversari politici, contro i diversi, ma l'uso della forza di Stato, cioè l'uso della forza legittima. E ICE, che attualmente sta operando come squadre fasciste, che perché ti vengono a prendere a casa e devi stare attento quando apri la porta se è veramente il Amazon che ti portano il pacco o se il pacco è ICE, si travestono da agenti Amazon. E questo, per me, non c'è altro termine per indicarlo che fascismo, cioè perché è l'avevamo già visto. Allora, il primo Trump era un'ideologia fascista con una struttura democratica che ancora reggeva, a mio avviso, progressivamente erosa. Abbiamo visto l'assalto al congresso americano del 6 gennaio 2021, Trump non vince le elezioni, incita implicitamente i suoi seguaci ad assalire il congresso americano, cioè quindi lì vedi già il passaggio ad una legittimazione indiretta dell'uso della forza, cioè l'assalto al congresso americano, Parlamento, cioè l'istituzione che più rappresenta l'idea di legalità. E poi da quando è stato eletto, e lì entriamo nella domanda, no, fondamentale, da quando, seconda campagna elettorale, cioè lui nel dicembre aveva già dichiarato: will you be a dictator? La risposta, dicembre 2024, è stato from day one. Lui ha dichiarato che dal primo giorno sarebbe stato dittatura. Ed è stato così, perché cascata di decreti esecutivi, quindi cioè governare tramite decreto vuol dire bypassare la legislatura. Molti di questi decreti chiaramente di lesione delle libertà fondamentali. Immaginate poi da un punto di vista del vissuto, cosa vuol dire per gente che fino a ieri ha goduto della libertà che esisteva ancora negli Stati Uniti per le transizioni di genere, svegliarsi una mattina e lo Stato dichiara che la policy ufficiale dello Stato è che esistono solo due generi, maschi e femmine. E quindi tutti i corpi trans improvvisamente, cioè, non esisti. E quindi immaginate appunto questo cosa vuol dire anche da un punto di vista di legittimazione della violenza sui corpi trans, che non è mai veramente scomparsa, ma come legittima la violenza nei confronti di questi corpi, semplicemente una policy del genere.
Questa descrizione che abbiamo appena sentito della filosofa Chiara Bottici, che insegna alla New School di New York, fa capire un po' qual è il livello di irruzione delle pratiche autoritarie nel tessuto, per altri versi già strappato, già liso di una democrazia, in particolare come quella americana. C'è poi un altro capitolo del racconto e del libro di Bottici che riguarda la figura del leader, la figura in particolare del leader fascista. Sentiamo ancora Chiara Bottici.
Siamo tutti uguali in quanto seguaci di Trump perché ci identifichiamo con Trump, il che vuole anche dire che chiunque non si confà all'immagine del leader diventa nemico, non solo nemico avversario politico, ma proprio nemico esistenziale. Quindi slogan che favorisce l'identificazione: Make America Great Again. Rendete l'America, cioè notate, America, non United States. Dicendo America si innesca una divisione tra, da un lato, i corpi che vivono dentro al territorio degli Stati Uniti, che non sono tutti bianchi di origine europea, ok? E l'America intesa come questa patria ancestrale che è diversa dagli Stati Uniti.
E a questa figura del leader corrisponde poi una narrazione del regime che è fondata sulla grandezza, il declino e la rinascita del movimento e del suo leader. Nel caso del trumpismo, Chiara Bottici, come sentirete tra un momento, ricostruisce la narrazione in questo modo.
C'era la grande, gloriosa America. Sono arrivati gli immigrati, i socialisti, i comunisti, i marxisti, i democratici, i cinesi, i liberals, le persone trans, la gender ideology che ci ha privato questo nostro senso e valori della famiglia tradizionale cristiana. Sono loro la causa della nostra decadenza. Tramite questo nuovo movimento Trump, noi restaureremo la grandezza dell'America. Per fare questo bisogna eliminare i nostri nemici. Ecco qual è il meccanismo inconscio di giustificazione dell'uso della forza.
State ascoltando Radio Popolare, una sintesi del primo incontro del ciclo Autoritarismi in Democrazia con la filosofa Chiara Bottici. Primo incontro alla Casa della Cultura sabato scorso 22 novembre. Un altro passaggio dell'intervento con cui andiamo a chiudere di Chiara Bottici riguarda il capitalismo, la crisi e parte da una domanda. Ascoltiamola.
Perché i latino e working class, classe lavorativa e persone di colore hanno votato per Trump, che è un razzista? Cioè, la psicologia delle masse, i social media ci spiegano il meccanismo, ok? Ma non il perché. Per capire il perché bisogna andare a guardare l'intera società. Anzitutto il fatto che negli Stati Uniti il capitalismo è a livelli predatori massimi, con una forbice tra i più ricchi e i più poveri sempre più forte, quindi c'è un senso di crisi che è reale, cioè c'è un senso di come dire, precarietà esistenziale che è reale, è dato da uno stato di debito costante in cui la gente vive normalmente. C'è questo fenomeno veramente che sappiamo della disaffezione politica, che è dovuto al fatto anche che il Partito Democratico, che tradizionalmente era formato da gente che apparteneva alla classe lavoratrice, ok, e che quindi era in contatto con gli interessi della classe lavoratrice, oggigiorno è formato tutto da professori universitari, avvocati, elite, che non hanno nessun contatto con la classe lavoratrice, cioè non c'è più questa possibilità di una rappresentanza diretta degli interessi della classe lavoratrice. E allora, se tu sei lavoratore della Rust Belt, senza lavoro, nel Partito Democratico trovi discorsi che non riguardano per niente il fatto che te non sai come arrivare a fine mese, ok? Quindi non ti senti rappresentato dal Partito Democratico, c'è questo sentimento di precarietà esistenziale, disperazione. Dove ti politicizzi? Telefonino, nei social. E una volta che entri nella spirale di questo discorso così violento, che ti insinua l'idea che è colpa dei messicani, è colpa dei cinesi, è colpa dei liberals, è colpa delle donne che hanno avuto troppi diritti e quindi te adesso, poverino, ti senti, cioè c'è un sentimento reale di precarietà reale che viene spostato tramite la socializzazione, l'estremizzazione nei social sul capro espiatorio, che sono quelli che non sono americani e americane, no? E quindi ecco lo slogan Americans First, cioè la riassume tutta. Ecco perché è così appealing. E quindi ora, diciamo, nel caso degli Stati Uniti, anche perché l'ho studiato, ci ho vissuto 15 anni, questo meccanismo mi è molto chiaro, ma io credo che qualcosa di simile a livello di formula spieghi anche il proliferare di forme di autoritarismo attorno al mondo. Insomma, non è solo negli Stati Uniti che si verifica questo triangolo pericolosissimo: capitalismo sempre più feroce e rampante, incapacità della sinistra di dare un senso di rappresentanza a una larga fetta della popolazione, e socializzazione sui social dentro una logica che appunto per definizione tende a sospendere la linea di demarcazione fra il reale e il fittizio. Perché quelli che hanno assalito il congresso il 6 gennaio 2021 veramente pensavano di salvare la democrazia. Cioè noi dobbiamo iniziare a ragionare da questo dato di fatto. Non che questi sono pazzi, questi veramente pensavano di salvare la democrazia.
Era la filosofa Chiara Bottici, sabato scorso, 22 novembre, alla Casa della Cultura di Milano, per il ciclo di incontri Autoritarismi in Democrazia. Vi ricordo che sul sito della Casa della Cultura potete trovare la versione integrale dell'incontro. E poi ancora che il prossimo incontro, sempre alla Casa della Cultura, sarà sabato 20 dicembre, alle 18. Il titolo di quell'incontro è Estrema Destra 2.0, che cos'è e come combatterla, e l'ospite sarà Steven Forti, che insegna storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona. Grazie alla professoressa Chiara Bottici e a tutti quanti e quante hanno permesso la realizzazione appunto di questo ciclo di incontri che seguiremo passo passo, mese dopo mese, noi qui da Radio Popolare attraverso queste sintesi. Una buona giornata a tutte, la linea adesso va a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo con Pubblica poi lunedì alle 11 come sempre. Ancora una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.